Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Arrestato in Austria l'imprenditore immobiliare René Benko, al centro di un crack miliardario indagato in 4 paesi, tra cui l'Italia. Guerra d'Ucraina, primo messaggio di Trump a Putin, subito un accordo, arriveranno sanzioni, ma il Cremlino replica niente di nuovo, mentre Zelensky dice siamo pronti a parlare se Trump fornirà garanzie. Torna a correre il prezzo del gas sopra i 50 euro ad Amsterdam, Pichetto Frattin alla Camera, il governo prepara alcune contromisure. Stellantis annuncia nuovi investimenti negli Stati Uniti, 1500 posti di lavoro in più, chiarisce la Casa Bianca, mentre in Italia a Termoli e ad Atessa viene prolungata la cassa integrazione. Australian Open, Bolelli va Vassori in finale del doppio, calcio Europa League stasera in campo Lazio e Roma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la notizia di questa mattina che arriva dall'Austria, dove è stato arrestato il magnate tirolese René Benko, raggiunto nella sua villa di Innsbruck. L'imprenditore 47enne si trova al centro di un crack miliardario ed è indagato in 4 paesi, tra cui anche l'Italia.
Era indagato in 4 paesi, compreso il nostro, René Benko. La polizia austriaca lo ha arrestato nella sua villa di Innsbruck su richiesta della procura anticorruzione di Vienna. Il magnate tirolese è accusato di associazione a delinquere per aver cercato di nascondere beni. Dopo il crack da oltre 50 miliardi di euro della sua holding immobiliare, il gruppo Signa, dal 2010 Benko aveva allargato i suoi affari anche al Trentino e all'Alto Adige, mettendo le mani su importanti appalti, operazioni controverse finite nel mirino della procura antimafia di Trento, che a dicembre aveva chiesto il suo arresto, richiesta rifiutata però dalla giustizia austriaca. L'inchiesta italiana a suo carico ruota attorno a presunti reati legati alla pubblica amministrazione e alla speculazione edilizia e vede indagate oltre 70 persone tra imprenditori, politici, amministratori e funzionari pubblici. A finire in manette sempre a dicembre erano stati anche la sindaca leghista di Riva del Garda, Cristina Santi, e l'ex primo cittadino di Dro ed ex senatore autonomista Vittorio Fravezzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Donald Trump, nella sua prima intervista da neopresidente degli Stati Uniti, si è rivolto al presidente russo Putin invitandolo a patteggiare e mettere fine a questa guerra ridicola. Ha detto: se non ci sarà un accordo non avrò altra scelta che imporre dazi e sanzioni. Ma dal Cremlino si sottolinea che questa non sarebbe una novità. E poco fa la risposta anche del presidente ucraino Zelensky, parlando all'agenzia Bloomberg, ha detto che potrebbe avere colloqui con il presidente russo Putin se il presidente degli Stati Uniti Trump fornirà all'Ucraina garanzie di sicurezza. Restando però a Washington, è arrivato anche il primo via libera ad una legge del Congresso sulla questione immigrazione. Sentiamo.
La detenzione fino all'espulsione di un'ampia fascia di stranieri privi di documenti, compresi i richiedenti asilo, che abbiano commesso reati minori come il furto o il taccheggio, e quanto prevede la legge sui migranti approvata dalla Camera americana, la prima stretta in materia e forse la prima legge che il neo presidente firmerà. Il provvedimento, il Laken Raleigh Act, prende il nome da una studentessa universitaria assassinata in Georgia da un venezuelano senza documenti, ricercato per furto nei negozi. Quelle sui migranti sono misure di altri tempi, non possiamo restare in silenzio. Così, di fronte alle retate nelle scuole e nelle chiese a caccia di immigrati illegali, il presidente dei vescovi americani, Timothy Broglio. La politica delle espulsioni, spiega invece James Martin, gesuita cattolico e contro la dottrina della Chiesa e contro il Vangelo.
And Jesus says to us,
Gesù dice: se non accogliete lo straniero, spiega Martin, non accogliete me. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Effetto Trump negli Stati Uniti anche sul mercato dell'auto, con la casa automobilistica Stellantis in Italia al centro di un complesso progetto di rilancio della produzione, che invece ha annunciato investimenti proprio negli Stati Uniti. Lo ha fatto con una lettera del direttore operativo del Nord America, che ha ricevuto subito il plauso della Casa Bianca.
La rinascita manifatturiera americana è qui. Benvenuti nell'età dell'oro. Con queste parole affidate ai social, la Casa Bianca commenta l'annuncio di Stellantis di tornare a investire negli Stati Uniti. Sotto la leadership del presidente Trump, Stellantis sta portando 1.500 posti di lavoro in Illinois e investendo a Detroit, in Ohio e in Indiana, prosegue la Casa Bianca. Ieri Stellantis ha annunciato un piano negli Stati Uniti, divenendo la prima casa automobilistica nell'era Trump a prendere l'iniziativa dopo l'insediamento del presidente e la sua offensiva a tutela della produzione delle auto made in USA. In una lettera ai dipendenti americani, il Chief Operating Officer del Nord America, Antonio Filosa, ha illustrato le prossime mosse della società. Mosse spiega che rientrano nel nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione automobilistica qui. Nei giorni scorsi, John Elkann, presidente di Stellantis, aveva incontrato il neo presidente statunitense a Washington, alla vigilia dell'insediamento alla Casa Bianca. Claudio Giammarioli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torna a salire il costo dell'energia. Il prezzo del gas ad Amsterdam tocca un massimo con i future TTF a oltre 50 euro al megawattora. E proprio sul costo dell'energia e sulle possibili contromisure del governo è intervenuto con un'informativa oggi al Parlamento il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Ne parliamo con Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuta, Celestina.
Buongiorno Alessio, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, cominciamo dal costo del gas e dell'elettricità, no? Perché tornano a salire i prezzi e che impatto possono avere su famiglie e imprese?
Ma diciamo sinteticamente che i mercati di energia sono mercati molto fragili, e questo significa che sono particolarmente condizionati, a cominciare da quello del gas, dai fattori geopolitici che abbiamo visto in questa fase essere estremamente significativi. Parliamo della decisione dell'Ucraina di non rinnovare il contratto di passaggio del gas russo attraverso il paese, che è stato stoppato sostanzialmente nelle scorse settimane, ma anche di tutti i capovolgimenti che hanno riguardato alcune delle nostre fonti di approvvigionamento, perché sono diminuiti i flussi di gas che arrivano in Italia attraverso i gasdotti dall'Algeria all'Azerbaigian. Quindi tutte queste dinamiche sostanzialmente hanno un impatto sul prezzo del gas, che a sua volta incide poi su quello dell'elettricità, perché lo ricordiamo, in Italia il 70% della generazione termoelettrica avviene attraverso il gas, quindi le due cose si condizionano insomma moltissimo, e questo ovviamente, come ricordavi tu, ha delle ripercussioni sui prezzi praticati poi alle famiglie e alle imprese.
Allora, il ministro Pichetto Fratin oggi ha annunciato alcune contromisure del governo, una di queste riguarda le aste del gas stoccato, sentiamolo.
Tra le azioni che stiamo studiando per l'abbassamento del prezzo del gas va menzionata quella concernente l'anticipazione delle aste relative al gas stoccato. Gli stoccaggi gas consentono di immagazzinare e rilasciare il gas a costi contenuti, permettendo di ridurre le tensioni sui prezzi.
Ecco, che misure sta studiando il governo, Celestina Dominelli, per contenere gli effetti dell'aumento dell'energia per le famiglie e le imprese?
Allora, Pichetto ha fatto riferimento a due blocchi di misure. Quella che facevate ascoltare voi è relativa al gas, e sostanzialmente si parlava della possibilità di anticipare il riempimento degli stoccaggi. Questo per che cosa? Per cercare di intercettare un prezzo che sia, sostanzialmente per il sistema sostenibile, basso, che ci consenta di riempire le riserve, con costi non eccessivi. Generalmente si riempiono da aprile-ottobre, il governo sta valutando se anticipare questo timing. E altre misure annunciate oggi da Pichetto riguardano per la verità interventi già ventilati, come la gas release e l'energy release, che sono sostanzialmente la fornitura di gas ed elettricità a prezzi calmierati ai grandi consumatori industriali, le cosiddette imprese energivore, la carta, il cemento, l'acciaio, che stanno particolarmente soffrendo ovviamente i costi energetici, perché sono grandi consumatori di questa fonte. E poi ci sono sul fronte dell'elettricità Pichetto Pietrarina ha parlato di misure volte ad accelerare un altro tassello che è fondamentale per il mix energetico, che è quello delle rinnovabili, intervenendo ulteriormente su anche la parte relativa alle semplificazioni amministrative, perché è chiaro che noi dobbiamo andare verso un mix che sia sempre più green, nell'ambito del quale, come ricordavamo anche oggi nell'intervista del ministro sul Sole 24 Ore, dovrebbe giocare un ruolo anche il nucleare.
Grazie Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Adesso andiamo avanti con le altre notizie, con la cronaca, il caso Al-Masri. La Corte Penale Internazionale ha chiesto spiegazioni all'Italia con una nota sul caso del libico Al-Masri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, arrestato domenica a Torino su mandato della stessa Corte per crimini di guerra e contro l'umanità, ma poi rilasciato e rimandato in Libia. La Corte ha ricordato che è dovere dei Paesi membri fornire una piena collaborazione. Anche l'opposizione alza il tiro: non è stato rilasciato per un cavillo, come dice il governo, ma per una scelta politica, sostengono esponenti del Partito Democratico e d'Italia Viva. Il governo ha affidato al ministro Piantedosi il compito di riferire in Parlamento sulla vicenda la settimana prossima, e noi ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece torniamo all'estero con la cronaca, perché c'è un nuovo incendio che riguarda l'area di Los Angeles. Circa 31.000 residenti sono stati sottoposti a evacuazione.
Un nuovo incendio, il Sepulveda Fire, lungo la Freeway 405 fino a Bel Air, è esploso poco più a sud dell'ultimo affrontato, quello di Hue, che i vigili del fuoco avevano appena iniziato a contenere. Contro l'ultima fiammata di questa lunga catena di fuoco che sta devastando la contea di Los Angeles, l'attacco combinato aereo e terrestre ha fatto buoni progressi, ha affermato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles in un aggiornamento, ma per oltre 30.000 persone è scattato l'ordine di evacuazione. Altre 50.000 persone intanto hanno ricevuto l'ordine di sfollare o avvisi di allerta a causa di Hue, che ha travolto le montagne a nord di Los Angeles ieri in tarda mattinata. L'area interessata non è densamente abitata, ma i venti di Sant'Ana spingono le fiamme verso sud, in una zona ora soggetta a evacuazione, coperta da una fitta coltre di fumo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca veniamo ancora in Italia. Ci sono due arresti per la morte di Satman Singh, il trentenne bracciante di origine indiana, morto tragicamente nel giugno dell'anno scorso. Si tratta di due persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Latina. A Roma invece 9 i tifosi spagnoli che sono rimasti feriti nel corso di un'aggressione avvenuta ieri da parte degli ultra della Lazio. Uno di loro è in gravi condizioni.
Roma, tarda serata di ieri, quartiere Monti, guerriglia urbana, botte, urla, fumogeni, petardi. A scatenarla l'assalto ad una comitiva di tifosi del Real Sociedad da parte degli ultra della Lazio, ma non si esclude la partecipazione anche di altri gruppi. I tifosi spagnoli sono stati sorpresi nel locale in cui stavano trascorrendo la serata della vigilia del match di Europa League in programma stasera all'Olimpico. Gli aggressori, alcune decine, erano armati di bastoni, spranghe e anche coltelli. 9 tifosi spagnoli sono rimasti feriti, 3 dei quali raggiunti da fendenti, uno è grave ma non in pericolo di vita. Prognosi tra i 5 e i 30 giorni per tutti gli altri. Il gruppo degli aggressori si è allontanato prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti hanno identificato alcuni giovani, la loro posizione ora al vaglio degli investigatori, che hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Sequestrati bastoni e altri oggetti contundenti abbandonati sul selciato. Dopo i fatti di ieri sera, la questura ha potenziato il servizio di ordine pubblico predisposto per la partita. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo alla pagina sportiva con gli Australian Open di tennis. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale del doppio degli Australian Open, appunto test di serie numero 3 del tabellone. Gli azzurri hanno battuto in semifinale con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 la coppia formata dallo svedese Andre Goranson e l'olandese Sam Verbeek. Sabato ci sarà la finale, appunto, mentre bisogna aspettare domani notte per vedere assistere alla semifinale di Jan Yannick Sinner nel torneo del singolare. E poi c'è il calcio con la penultima giornata del girone di Champions League. Ieri sera l'Inter ha battuto per 1-0 in trasferta lo Sparta Praga, portandosi a un punto dalla qualificazione sicura agli ottavi di finale. Bene anche il Milan, che torna alla vittoria per 1-0 a San Siro contro il Girona ed è sesto in classifica. Oggi tocca all'Europa League: la Roma alle 18:45 in Olanda contro l'Alkmaar, la Lazio alle 21 all'Olimpico contro la Real Sociedad. Ma sentiamo i due allenatori rossonero e nerazzurro al termine delle partite di ieri ai microfoni di Sky.
Potevamo anche finire il primo tempo con qualche gol in più. Il secondo tempo, secondo me, è più la paura di prendere il gol che fare il secondo. Ci sono cose da migliorare, siamo qua per quello.
Ci manca ancora un punto, ma il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato, l'abbiamo voluto, ottenuto con queste 7 partite fatte nel modo giusto. Adesso ci manca l'ultimo passo, una partita che per noi poteva essere impegnativa perché sappiamo da che serie di partite veniamo.
13, 15 minuti e 45 secondi in questo momento, ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Arrestato in Austria l'imprenditore immobiliare René Benko, era ricercato anche in Italia. Caso al Masri, la Corte Penale Internazionale chiede spiegazioni all'Italia, il governo affida a Piantedosi il compito di riferire. Guerra in Ucraina, primo messaggio di Trump a Putin, subito un accordo, arriveranno sanzioni, ma il Cremlino replica niente di nuovo. Torna a correre il prezzo del gas sopra i 50 euro ad Amsterdam, Pichetto Fratin annuncia contromisure da parte del governo. Scusate. E poi in chiusura gli Australian Open di tennis con Bolelli e Vavassore che conquistano la finale nel doppio. Calcio, Europa League, stasera in campo Lazio e Roma. Eccoci qua, 13 e 19 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli delle notizie di oggi, principali, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, 349-238-6666, come sempre, per scriverci e per commentare le notizie di oggi. Dunque, ripartiamo dal caso Al-Masri, la scarcerazione di Osama Al-Masri, che era destinatario di un mandato internazionale per crimini contro l'umanità. Chi è Al-Masri? È il capo in Libia della prigione di Mitiga, ma anche capo della polizia giudiziaria di Tripoli, ma è anche, e qui sta già una prima questione importante, un membro di un gruppo militare, uno dei tanti bracci armati che sostengono e controllano il governo di unità nazionale di Tripoli, che è un alleato dell'Italia e una sponda strategica del governo Meloni, che è deciso a fermare le partenze dei migranti dal Mediterraneo, dalla Libia in particolare, verso l'Italia. Allora, che cosa è successo? Nella giornata di sabato l'Italia era stata informata dalla Corte Penale Internazionale di una richiesta di arresto nei confronti di Al-Masri, che si trovava proprio in Italia. Domenica è stato arrestato, il governo ha risposto all'AIA dicendo che chiedeva di non commentare pubblicamente questa cattura, dopodiché martedì il comandante libico è stato liberato senza informare la Corte Penale Internazionale ed è stato rimpatriato senza ulteriori spiegazioni con un aereo di Stato riportato a Tripoli. E allora, di questo affare, della richiesta della Corte Penale Internazionale di spiegazione all'Italia, di cosa c'è in realtà dietro, davanti, sotto, di fianco a questa questione, c'è il nodo migranti che lega l'Italia e la Libia in un modo che adesso andremo a cercare di ricapitolare ancora una volta. Lo facciamo insieme a Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI. Buongiorno e ben ritrovato, Matteo.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo però da cosa sostiene ufficialmente il governo su questo. Non ci sono state ancora spiegazioni ufficiali, definitive, ma esponenti della maggioranza parlano di un errore procedurale, di un cavillo. Sostanzialmente non sarebbe stato informato una mancata comunicazione al ministro della giustizia Nordio di questo arresto, il quale Nordio però poi è stato chiarito successivamente, avrebbe potuto, perché è stato in realtà poi informato, se non informalmente è stato informato dall'AIA stessa, lo sapeva il governo, avrebbe potuto mettere mano a questo cavillo. Ma sentiamo con Alessandro Arona la ricostruzione delle ultime tappe, poi arriviamo.
Il governo ha affidato per ora al ministro dell'interno Piantedosi, la prossima settimana in Parlamento, il compito di ricostruire il caso al-Masri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato e rilasciato dall'Italia nel giro di 2 giorni, nonostante il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Il ministro degli esteri Tajani continua a parlare di vizio di procedura, ma gli atti che stanno emergendo portano in un'altra direzione. Saputo del suo arrivo in Italia, la Corte Penale Internazionale ne ha chiesto l'arresto. Il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto chiederlo alla polizia, ma non l'ha fatto. La Digos ha comunque arrestato al-Masri domenica mattina a Torino e la Corte d'Appello di Roma ha chiesto a Nordio di sanare il vizio procedurale con una sua richiesta, ma il Ministro della Giustizia non ha risposto. I magistrati hanno così dovuto liberare al-Masri e subito dopo il Ministro dell'Interno Piantedosi ha emesso un decreto di espulsione e riportato il capo libico a Tripoli con aereo di Stato italiano. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E allora, con Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI, dunque, io ho accennato alla biografia di Osama al-Masri. Chi è, che ruolo ha, Matteo, nella vicenda dei migranti che riguarda l'Italia e la Libia?
Ma guarda, per farla semplice, questo ci svela subito quanto importante per l'Italia siano i rapporti con la Libia e con queste persone, perché è da ormai 7 anni che, sapete, abbiamo un rapporto con la Libia molto controverso su come far diminuire le partenze, e naturalmente dobbiamo trattare con tutti, anche con chi in questo caso ovviamente fa parte anche del governo di unità nazionale, ma che è stato riconosciuto e accusato almeno di crimini di guerra e contro l'umanità dal 2011 a oggi. Praticamente lui è appunto direttore del carcere di Mitiga, che è famoso a Tripoli per essere un centro di anche torture, non soltanto detenzioni, è accusato in prima persona. E qua ti fa capire subito, non so, il problema internazionale, insomma, l'inghippo internazionale. La Corte Penale Internazionale ha aspettato quasi fino all'ultimo che fosse in Italia per poter spiccare il mandato d'arresto, e quindi poi l'Italia si è ritrovata in questo grosso problema, perché ovviamente questo è un esponente, appunto, una persona che ha molto probabilmente compiuto questi crimini, ma anche un esponente importante per le trattative sui migranti e col governo internazionale in Libia, e quindi l'Italia ha dovuto alla fine, diciamoci la verità, con un cavillo giuridico e una motivazione politica, liberare questa persona e rimpatriarla in tutta fretta.
Ecco, dal punto di vista politico, no? È chiaro che l'Italia, avendo questo accordo, come dicevi tu, con la Libia da anni, dal governo Gentiloni, ma insomma è un accordo che c'è anche con la Tunisia e che in quel caso riguarda anche l'Europa, cercare di fermare le partenze dei migranti, insomma non ha voluto dal punto di vista politico scaricare un membro, un elemento, un uomo che fa parte di questo accordo, che fa parte di questo accordo con la Libia. Il punto però adesso che ti voglio chiedere, Matteo Villa, è questo: il nostro paese può sostenere il peso di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale nei confronti di questa persona, cioè nel nome di questa realpolitik, oppure l'Italia dovrà trovare una via d'uscita per giustificare questa cosa di fronte, comunque noi siamo il paese dove è stata firmata, no, lo statuto, esatto, della Corte Penale.
Esatto, sì, è sicuramente un altro vulnus a quello che di fatto è, diciamo, un problema per la Corte Penale Internazionale, che finora sostanzialmente l'hanno firmata in tanti, il Trattato di Roma, appunto a Roma, ma di solito erano i paesi africani a non arrestare a vicenda i capi di governo che erano accusati dalla Corte Penale Internazionale. Ci ricorderemo forse il caso di, sì, Putin, che è andato in Sudafrica e non è stato arrestato, però appunto l'Italia ha sempre cercato di cooperare, quindi sicuramente si apre un grosso
inciso, no, Matteo Villa, nel caso ad esempio di Netanyahu, pur con 1000 distinguo, sappiamo quanto l'Italia manifesti a vicinanza nei confronti di Israele, è stato detto l'Italia rispetta il diritto internazionale, no, per esempio su quanto riguarda il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Quindi se l'Italia rispetta il diritto internazionale, in questo caso come se ne esce? Ti ho interrotto, prego.
Se ne uscirà con una scusa di circostanza, che appunto è quella del cavillo giuridico, però lo sappiamo tutti. In questo caso la Corte Penale ha fatto una cosa, il mandato all'arresto era stato spiccato da poco, quindi si può tenere segreto, e questo è stato un elemento che ha spiazzato l'Italia, che non se l'aspettava. Ovviamente con Netanyahu invece è tutto pubblico, quindi sappiamo che lui non arriverà sul suolo italiano. Diciamo che l'Italia cerca di mantenersi appunto su questa stranissimo, no? Bilico tra giurisdizione e diritto internazionale, noi diciamo di rispettarlo, ma poi quando si tratta di qualcosa che tocca l'interesse nazionale prevale quest'ultimo. E su questo ultimo punto fammi dire l'ultima cosa, cioè sulla Libia è tornata la Libia il primo punto di partenza dei migranti in Italia. Su 60.000 persone arrivate in Italia l'anno scorso, 40.000 sono partite dalla Libia, quindi di fatto è normale che il governo abbia questa fortissima attenzione sul governo libico.
Senti, un'ultima cosa, il governo ha affidato a Piantedosi di riferire. In realtà, dal punto di vista, diciamo, della procedura, sembra più il ministro della giustizia Nordio a essersi, non dico inguaiato, ma insomma a essersi un po' legato le mani da solo. Chi dovrà rispondere secondo te? Cioè è una questione che deve arrivare direttamente al capo del governo o può bastare Piantedosi? Qualcuno secondo te pagherà per questa cosa o si rimarrà lì legati a questo cavillo procedurale?
Non credo pagherà nessuno e appunto come dici tu Alessio, credo che l'indicazione sia chiara: se è stato affidato a Piantedosi il tentativo di chiarire è perché insomma anche il ministro della giustizia forse di questa vicenda vuole un po' lavarsene le mani. E in fondo ripeto, l'Italia è solo l'ultimo dei paesi che fa qualcosa contro il diritto internazionale, che noi stessi abbiamo deciso di espandere 20 anni fa, e questo è purtroppo lo stato di fatti. Di fatto prevale la politica e l'interesse nazionale sul diritto internazionale quando questi due sono in conflitto.
E va bene, Matteo Villa, grazie dell'ISPI, grazie, buon lavoro, a presto, alla prossima. Naturalmente a chi sta pensando che invece l'Italia ha fatto bene a fare quello che ha fatto, chiaramente è una scelta di realpolitik, no? Poi sul piatto della bilancia ci possiamo mettere da una parte e dall'altra elementi pro e contro, resta appunto il fatto che questo precedente per l'Italia di mancato rispetto di un elemento importante del diritto penale internazionale, e la Corte Penale, lo statuto è stato firmato proprio a Roma. L'Italia è un paese che fino ad oggi, magari con mille ipocrisie, lo sappiamo, la politica estera è anche questa, però ha sempre difeso questo punto di vista, e bisogna vedere se questo punto di vista verrà difeso ancora magari ipocritamente, oppure se si dirà noi del diritto internazionale non ce ne frega niente perché ci interessa di più l'accordo con la Libia. Questo però è una posizione politica che insomma, o comunque una posizione che deve ancora essere detta da qualcuno, cioè qualcuno ci dovrà mettere, credo, almeno questo, la faccia su questa questione. 13:29, ci fermiamo per il break, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Guerra d'Ucraina, primo messaggio di Trump a Putin e subito un accordo o arriveranno sanzioni. Il Cremlino replica niente di nuovo e Zelensky: siamo pronti a dialogare se Trump fornirà garanzie. Caso Al-Masri, la Corte Penale Internazionale chiede spiegazioni all'Italia, il governo affida al ministro Piantedosi il compito di riferire. Arrestato in Austria l'imprenditore immobiliare René Benko, era ricercato anche in Italia. Torna a correre il prezzo del gas sopra i 50 euro ad Amsterdam e il ministro Pichetto annuncia contromisure. Australian Open di tennis, Borelli e Vavassori raggiungono la finale del doppio, in programma sabato, stanotte in campo Sinner per la semifinale del singolare. Calcio, Europa League, stasera in campo Lazio e Roma. Eccoci qua, 13:35 in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio in diretta. Queste erano le notizie principali di oggi. 349-238-6666. Velocemente, ci sono diversi messaggi sul fatto che Al-Masri dite che era in Germania, il giorno prima dite perché non lo hanno arrestato in Germania, e non lo so io perché non hanno arrestato in Germania, che ne so. Perché non è stato arrestato in Germania, tutti così, passaparola, come se questa questione cambiasse nella sostanza il punto. Poteva essere arrestato in Germania, è stato arrestato in Italia ed è stato poi liberato, questo non cambia, non capisco proprio che cosa cambi, comunque forse sono io che non capisco. Adesso invece parliamo di intelligenza artificiale e del piano Stargate, 500 miliardi annunciati da Donald Trump per rilanciare alla grande questo settore, naturalmente negli Stati Uniti, America First. Vincenzo Cosenza, divulgatore esperto di intelligenza artificiale, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti.
Allora, io leggo dal Sole 24 Ore di oggi, progetto Stargate, una maxi scommessa da 500 miliardi di dollari da parte di una alleanza tra marchi Big Tech e protagonisti finanziari, una joint venture che vede mobilitate OpenAI, Oracle, SoftBank e MGX, non so come si pronunci. Chi fa cosa, Vincenzo Cosenza, in questa alleanza? Poi arriviamo anche a capire come è stato possibile un annuncio così a ridosso, diciamo, delle elezioni di Donald Trump, perché è chiaro che c'è un tempismo che si è aspettato che ci fosse Trump, perché è da mesi che questa cosa è un po' sotto traccia, e poi anche al ruolo di Elon Musk, no? Che è rimasto un pochino più defilato. Ma intanto, di cosa si tratta Stargate?
Beh, si tratta di una costruzione di un'infrastruttura, quindi tanti data center, quindi server, computer enormi e super potenti che serviranno ad addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale che dovrebbero aiutarci a risolvere i problemi, insomma, più grandi dell'umanità. Addirittura si è parlato della cura del cancro, del vaccino contro il cancro, ma ovviamente anche progetti militari che servono ovviamente agli Stati Uniti. Quindi un progetto enorme che è tre volte, pensate, il progetto Apollo fatto dagli americani per andare sulla Luna, quindi davvero mostruoso.
Una bella misura questa che hai dato, sì, per capire la grandezza.
Sì, ognuno di questi protagonisti poi avrà un ruolo, sì. Ovviamente la parte del leone la fa OpenAI, insomma azienda che in questo momento è leader nella creazione di progetti e prodotti per la intelligenza artificiale con il suo chat GPT e che in questo momento quindi consolida la sua posizione a dispetto anche degli altri protagonisti americani che pure esistono, tra questi proprio Elon Musk che citavi prima.
Ma se dico OpenAI dico Microsoft, è giusto o no?
E in parte, perché Microsoft ha una grossa partecipazione all'interno di OpenAI, l'ha finanziata fin dall'inizio, continuerà a supportare, sarà sicuramente all'interno di questo progetto con la sua infrastruttura server e i suoi prodotti software, però segna anche un po' una piccola cesura rispetto al rapporto insomma iniziale, perché appunto Microsoft al momento non è tra i finanziatori iniziali, quindi potrebbe entrare dopo, perché ovviamente per arrivare a 500 miliardi questi quattro attori non potrebbero farcela, quindi si vedrà.
Ma sono soldi privati questi, che devono investimenti di privati, o ce li mette anche la Casa Bianca?
No, sono assolutamente soldi di privati. Trump ci mette soltanto, come dire, la faccia, perché il progetto serve al suo proprio progetto di rendere l'America più grande e più competitiva, ma sono assolutamente soldi di privati, tanto che Elon Musk ha sollevato dei dubbi sull'esistenza di questo denaro, e quindi su X ha proprio detto: ma in realtà i soldi non esistono, non ce li hanno, e quindi si è scatenato anche un dibattito, una diatriba con Sam Altman di OpenAI.
Questo non è male, però ancora un secondo volevo restare sul ruolo di Trump, no? Perché allora, se sono tutti fondi privati, perché l'annuncio fatto proprio da Trump? Sappiamo che sul Big Tech, insomma, alla fine si punta a costruire dei monopolisti globali, ed è chiaro nella sostanza che questa impresa, questo Stargate, punta a creare un monopolista imbattibile, no? Da parte della Cina, ci mancherebbe l'Europa, che è molto lontana. C'è un ruolo anche di guida della politica, o fanno tutto i privati?
Mi sembra che in questo caso la politica sia un po' defilata, secondo la strategia, diciamo, iperliberista proprio che contraddistingue, insomma, l'amministrazione Trump. Trump si fida di alcune persone, alcuni privati, e affida loro questo progetto enorme, che però è strategico per l'America, quindi è funzionale, diciamo, ai suoi fini di rendere l'America più grande, diciamo, della Cina, quindi di competere col gigante cinese, che è un gigante che ha investito molto sull'intelligenza artificiale e sull'intelligenza artificiale anche senza grandi regole, e questa è anche la strada che prenderà lo stesso Trump, che ha subito per esempio revocato un ordine esecutivo di Biden che prevedeva delle salvaguardie per i progetti di intelligenza artificiale, che adesso non ci saranno più.
Ecco, dicevamo di Elon Musk, che è fuori da questa sorta di supereroi dell'intelligenza artificiale per il momento, infatti rosica perché ha twittato ma i soldi non ci sono eccetera. È anche normale che non si affidi tutto a Elon Musk, che c'ha già SpaceX, già parecchie commesse da quel punto di vista lì, però insomma è fuori da questa partita o potrebbe rientrare in qualche modo?
Ma potrebbe rientrare, perché appunto il progetto è talmente grande che insomma ha bisogno di finanziatori. Dall'altro lato però c'è sempre questa un po' di acrimonia con Sam Altman, i due all'inizio erano soci, e c'è da dire che poi questo progetto servirà ad addestrare dei modelli che dovrebbero servire per il pubblico, per la nazione, ma in realtà poi probabilmente saranno utili proprio alle stesse aziende coinvolte come OpenAI, che ovviamente le utilizzeranno anche per fini propri commerciali. Quindi Elon avrebbe voglia insomma di entrare, Musk forse Trump forse l'ha messo un po' da parte, perché come dicevi tu è già su altri progetti importanti come quello spaziale,
è già impegnato. Vincenzo Cosenza, grazie, a presto, alla prossima. Vi ricordo che lo trovate anche su vincos.it. questo era invece il punto sull'intelligenza artificiale, progetto Stargate annunciato nelle ultime ore da Donald Trump. Ci fermiamo, punto autotrasporti, e poi di nuovo in diretta con Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti è il punto di metà settimana con le notizie, le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Era il 2016 e la Commissione europea irrogava una multa di 2,93 miliardi di euro a 5 produttori europei di autocarri. Secondo Bruxelles avrebbero costituito un cartello per concordare i listini di vendita dei veicoli e per trasferire a carico dei clienti i maggiori costi sostenuti per le tecnologie adottate allo scopo di ridurre le emissioni come prescritto dalle normative comunitarie. Da allora alcune imprese hanno avviato le cause per ottenere i risarcimenti. Mauro Concezzi, responsabile nazionale di CNA Fita, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ricapitoliamo la vicenda.
Ma diciamo che era il 19 luglio 2016 per l'esattezza. La Commissione europea comminò circa 3 miliardi di euro a tutti i maggiori costruttori di veicoli pesanti. Da allora noi, tre giorni dopo, grazie al nostro studio legale che era a conoscenza del fatto di questa situazione e che aveva seguito la situazione, abbiamo avviato una sorta di class action, o meglio una sorta di richiesta collettiva di risarcimento per i maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto, che andavano da nostre stime dal 10 al 20% rispetto all'acquisto degli autocarri conto terzi con massa complessiva a pieno carico maggiore a 6 tonnellate. E il periodo in cui noi abbiamo avviato questa azione, che riguardava questa azione, questo sovrapprezzo praticato, va dal 1997 al 2011.
E poi cosa è successo?
Dopodiché questa azione ci ha visto raccogliere circa 3.000 adesioni, oltre 3.000 adesioni per richieste di risarcimento danni, e purtroppo da allora ad oggi, nonostante che ci sia una sentenza, che le aziende siano state, quindi è palese che c'è un cartello praticato dalle imprese costruttrici, da allora ad oggi purtroppo ci siamo un po' scontrati con la lentezza della giustizia italiana, perché a parte qualche isolato caso in cui abbiamo raggiunto un accordo con le case costruttrici, quindi non riguarda la solerzia della giustizia, nella maggior parte dei casi tutte le cause sono in Italia, sono impelagate nei tempi per poter quantificare quant'è l'indennizzo. Chiaramente dove siamo arrivati a un patteggiamento con le case costruttrici è una condizione che compensa le nostre richieste, che giustifica un po' le nostre richieste. In altre circostanze i patteggiamenti ci sono stati offerti, ma in realtà molto 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 bassi rispetto a quel 10 o 20% in più che noi registriamo come incremento di costi.
All'estero come sono andate avanti queste cause?
Per fortuna delle imprese estere, ma per disgrazia delle nostre imprese, che quindi si vedono ancora subire concorrenza, perché insomma questi soldi in un periodo dove si incrementano i pedaggi, dove incrementano il carburante, non si ferma la crescita del i costi del carburante, sicuramente avrebbero fatto comodo a molte imprese. In Italia non accade questo, mentre in Spagna ad esempio noi abbiamo certezza, prontezza del fatto che la maggior parte delle cause stanno andando avanti e sono state risarcite le aziende. Quindi questo significa minori costi per le imprese spagnole, maggiori opportunità, maggiori risorse e maggiore competizione che ci fanno a livello italiano.
E rispetto a questa penalizzazione appunto delle nostre imprese, rispetto a questi tempi lunghissimi della giustizia, a questo punto avete deciso di appellarvi in qualche modo al governo?
Noi ci appelliamo al governo affinché, non è il problema della lentezza in questo caso specifico, il problema è che sono stati individuati per queste cause di antitrust, danni per danni da antitrust, soltanto tre tribunali in Italia, Milano, Roma e Napoli. E rispetto, noi ne abbiamo 3.000 di imprese che hanno aderito alla nostra class action, ma le imprese che sono state danneggiate da questa azione sono circa 90.000 imprese, sono quelle che sono iscritte all'albo degli autotrasportatori, forse anzi sicuramente nel 97 erano anche di più. Per cui lei capisce bene che 90.000 imprese con tre tribunali, con tantissime cause fatte, la giustizia italiana ha difficoltà a dare risposte alle nostre imprese.
Ecco, però il governo cosa potrebbe fare in concreto?
Il governo potrebbe dire che queste cause, piuttosto che dedicarle soltanto alla giustizia particolare, specialistica, quella dell'antitrust, le possa affidare a tutti i tribunali in maniera come una ordinaria, insomma, non affidarli soltanto a quelli antitrust. Oppure, questa sicuramente sarebbe una soluzione, l'altra sarebbe comunque dotarsi di strumenti tecnologicamente all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale in questo momento, che possono dare un contributo sostanziale alle pratiche che stanno, alle attività che stanno svolgendo i giudici in questo momento.
Mauro Concezzi, responsabile nazionale di CNA Fita, grazie e buona giornata.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata a tutti.
Punto autotrasporti, mettiamo il punto da Andrea Ferro, buon pomeriggio.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto mondo.
I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families, some who fear for their lives.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Ciao, buongiorno. A me fa venire i brividi ascoltare questa voce e premetto, io sono sostanzialmente atea. Questa che avete sentito era la voce di Marian Edgar Bird, uh-huh, che è l'arcivescova della Chiesa Episcopale di Washington. È dal 2011 che ricopre questo ruolo e Trump, la moglie Melania, il vicepresidente J.D. Vance, la moglie, hanno assistito a questa messa che c'è stata martedì a Washington, sì, dove lei ha fatto un sermone bellissimo. Avete sentito la dolcezza della voce, dei toni, ma veramente ha fatto venire i brividi. E ci sono stati due passaggi in cui, rivolgendosi chiaramente a Donald Trump e ai primi annunci, ha detto di avere pietà, have mercy, soprattutto di tutti, in particolare i bambini delle coppie LGBTQ+, e dice appartengono al Partito Democratico, al Partito Repubblicano, sono indipendenti e hanno paura per la piega che sta prendendo, appunto, che stanno prendendo le misure per tutte le persone appunto della comunità LGBTQ+. Trump, anche qui veramente invito tutti, sostenitori e non sostenitori, fan e persone che lo avversano, a vedere il filmato, perché di nuovo le espressioni veramente interessanti, perché è chiaro che lui in quel momento in prima fila non poteva far capire che era naturalmente molto deluso dalle parole di questa esponente della Chiesa Episcopale. I giornali ne hanno parlato tantissimo, perché lei poi ha anche, lo sentiremo, c'è anche un altro passaggio sulla paura che hanno gli immigrati. Ricordiamo oggi Trump su tutti i giornali, i telegiornali, c'è un'altra decisione, quella di mandare un primo distaccamento di 1.500 soldati al confine col Messico per fermare l'immigrazione clandestina, ma più che l'immigrazione clandestina i giornali sono spaventati, i giornali riportano le conseguenze negative che potrebbero avere queste misure contro l'immigrazione di Trump, è un meccanismo molto strano quello delle agenzie federali. E cerco di spiegarlo brevissimamente. Sì. Ci sono città, soprattutto in California, ma anche New York, che venivano definite sanctuaries, cioè santuari, perché nonostante si sapesse che c'erano immigrati non in regola con i permessi di soggiorno, ma magari avessero figli che quindi per lo ius soli sono cittadini americani, è come se si chiudesse un occhio su questo, cioè anche se venivano segnalati, essendo in qualche modo visibili perché hanno un lavoro regolare, pagano le tasse, però non hanno ancora la cittadinanza, ripeto, magari hanno dei figli che invece la cittadinanza ce l'hanno, queste persone non venivano segnalate all'Agenzia per l'Immigrazione e quindi non rischiavano, e da qui la definizione sanctuary, in particolare New York e San Francisco. Questo naturalmente adesso viene messo in discussione, ma ripeto, sono persone che lavorano, quindi come si è detto, anche come abbiamo detto ieri, si moltiplicano le preoccupazioni del mondo imprenditoriale e di chi si affida a immigrati che ancora non hanno la cittadinanza, che ancora non sono del tutto regolarizzati, non quelli che cercano rischiando la vita di attraversare i confini dal Messico, quelli che già vivono negli Stati Uniti, che però adesso potrebbero essere colpiti da quei provvedimenti di deportation che abbiamo sentito. E se vuoi sentiamo quest'altro audio dove si parla proprio degli immigrati, di nuovo le parole dell'arcivescova.
Sentiamo.
Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. They could do much better.
Shortly after midnight, the president escalated his criticism of the bishop with this Truth Social post, quote, "The so-called bishop who spoke at the National Prayer Service on Tuesday morning was a radical left hardline Trump hater. She brought her church into the world of politics in a very ungracious way. She was nasty in tone and not compelling or smart."
Ecco, quindi uscendo dalla chiesa appunto ha detto no, non mi è piaciuto questo sermone, non mi è piaciuto per niente, è stata molto nasty, molto sgradevole. Poi ci ha pensato un po' e sul Social Truth, avete sentito la voce della giornalista della CNN che lo leggeva, ha detto no, non è stato un bel sermone, per niente accattivante e nemmeno molto intelligente. Ripeto, qui si apre uno scontro tra l'avete sentito, ha detto non è una religiosa, non è una donna di Dio, ma è una radical left e una Trump hater. Avete sentito il tono di questa donna? Veramente chiediamoci, ma come si può, se non è fake news questa, se non è attribuire toni sgradevoli e aggressivi a una donna che ha parlato con una dolcezza veramente incredibile da colpire profondamente un'atea come me, io non lo so, Alessio, io comincio avere così un po' di brividi a sentire queste reazioni.
Sì.
Poi naturalmente si parla moltissimo anche dei temi che hai toccato tu, cioè questi provvedimenti. Sì. Financial Times per esempio, una delle altre mosse che ha fatto Trump è di fermare questi piani per le infrastrutture che non coinvolgono soltanto la parte digitale ma anche molti altri settori dell'economia, e quindi Financial Times apre su questo. Se abbiamo ancora un attimo ti farei sentire. Sì. Che in un certo senso è comunque collegato alle scosse, diciamo, telluriche che arrivano dagli Stati Uniti fino all'Europa. In Germania ovviamente si parla moltissimo di quello terribile attentato di cui hai dato notizia anche tu come breaking news ieri. In Germania l'accoltellamento da parte di un afghano, che tra l'altro un episodio destinato a sicuramente avere conseguenze anche politiche, perché questo afghano non avrebbe dovuto trovarsi in Germania, ha ucciso un bambino e un uomo, ma come sappiamo Olaf Scholz era a Parigi e sentiamo alcune delle parole che ha detto con di fianco Macron, o meglio sentiamo il commento a queste parole.
Well, you know, both leaders didn't really announce any concrete measures when it comes to their reaction to the US, although obviously Donald Trump's re-election was the elephant in the room. Both leaders were saying that European nations needed to be strong.
L'abbiamo sentito tante volte, sì. No? Gli appelli perché l'Unione Europea si unisca alle elezioni di Trump, elephant in the room, elefante nella stanza, niente di concreto però. Speriamo che appunto l'Unione Europea riesca a parlare con una voce sola, non necessariamente contro Trump, ma con una voce sola per una visione diversa dell'economia e non solo del mondo.
Benissimo, Giulia, è tutto per la puntata di oggi, grazie. Noi ci fermiamo qua, Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.